Fighting Spirit Podcast, episodio 6, un nuovo appuntamento con questo progetto dedicato al mondo del puro resu, che per questa puntata, diciamo, ha un tema decisamente speciale e importante, dato che al momento siamo in live sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore ed è l'8 marzo, che è stata ormai da diversi anni indicata come una giornata dedicata alle donne, giornata proprio internazionale dedicata alle donne, e anche nel mondo del wrestling ovviamente di donne ce ne sono tantissime, donne molto valide, donne molto capaci, e ovviamente questo vale anche per il mondo del puro resu. Ma intanto per questo appuntamento con voi c'è il vostro Draco e un duo che avete magari già visto in altri appuntamenti, però ecco, debutta anche nel Fighting Spirit Podcast questa combinazione di me insieme al buon Kirito. Ciao Kirito.
Minna-san konbanwa. Buonasera a tutti e Draco, ovviamente grazie mille per l'invito, è un piacere essere qua.
Altrettanto decisamente un piacere, mentre io tengo a bada, allora non è una donna, non è un essere umano, però ho la gatta di fianco, comunque un essere vivente gender classificato femminile che vuole partecipare anche lei ma non riesce a salire, quindi se state guardando il video di questa trasmissione mi vedrete un po' in difficoltà ogni tanto per altri motivi, ma intanto abbiamo anche una chat sempre molto movimentata, quindi se ci venite a seguire in diretta su YouTube potete partecipare anche voi e chiacchierare con noi direttamente dal vivo. Poi se recuperate la puntata, per carità, ovviamente ci sta, siamo comunque felici, fateci sapere cosa ne pensate, lasciate un like se vi piace, un dislike se non vi piace quello che facciamo, però fateci sapere eventualmente perché, magari, no? Ogni tanto ce ne arriva qualcuno, soprattutto agli shorts o magari ai video un po' più lunghi, però mi raccomando, diteci anche delle motivazioni. In chat, dalle 19.45, c'era il buon Ace, stasera ha battuto tutti sul tempo, perché ovviamente lui, grande supporter del Joshi, ci lascia il
suo pensiero. Bravo Ace.
Dall'inizio proprio della serata effettiva. E subito dopo di lui è arrivato il buon Kiz, ovviamente, a salutare anche lui. Allora, Tucci, va bene, ti sei messo la maschera da Lucia Libre, sei lì in prima fila, va bene, vostro luciatore di fiducia, però, mi raccomando, ricordiamoci, guardiamo il Joshi, guardiamo anche le donne, mi raccomando.
Ora vogliamo.
Per Joshi e Lucia Libre, così, ora... la lancio così.
Ora vogliamo però una foto del Tucci con la maschera ovviamente da luciador.
Giusto.
Ecco. Quindi non so, mandala su Telegram, mandala dove vuoi, non so.
A meno che la maschera non l'abbia persa, ha perso la maschera, gli è stata vinta la maschera, però in questo caso vogliamo anche in questo un match per i capelli.
No, l'importante è che non abbia appunto perso i capelli come Yuya Uemura.
però se, ecco, entriamo un po' già in ambito news, che poi tratteremo anche dopo, se avete letto la nostra ultima rassegna stampa, Yuya Uemura ha fatto una bella donazione, comunque una donazione particolare con i suoi capelli, donandoli appunto a un centro che si occupa appunto di ritirare i capelli che vengono donati per la creazione poi di parrucche per persone sottoposte a chemioterapia, quindi una cosa simbolica, lui ovviamente l'ha fatto in buona fede. Durante l'intervista che è disponibile sul sito della New Japan ha detto: spero che questa cosa possa essere di qualche utilità, no? E quindi se vi capita di perdere i capelli c'è anche questa possibilità, mettiamola così.
Ecco, e però, vorrei dire una piccola cosa, che avrei evitato di farli rossi però tra virgolette io i capelli, fosse stato
No, io qua, quando l'ho visto ho detto va bene che Okada è andato via dalla New Japan, ma dobbiamo già iniziare a citarlo, tra l'altro neanche il periodo un po' di maggiore splendore, ecco, di Okada, quello con i capelli rossi, sì, un po' sì, con il mondo, un po' frustrato, tradito da Gedo,
ecco.
Non è proprio il migliore, quindi dobbiamo già iniziare così?
Diciamo che Luke è rivedibile, dai.
Sì. Allora, dicevo, stasera ci siamo noi due praticamente, mi raccomando, non siamo magari dei modelli, ma comunque dateci fiducia e lasciateci un like per l'impegno, e abbiamo messo in panchina Marco, che comunque ci sta seguendo dalla chat, era su Telegram a fare la chiamata, tipo la raccolta di gruppo, la dunata, venite tutti che c'è live, ma ovviamente era anche qui in chat. e giustamente dice no, oggi è un giorno per celebrare il gentil sesso e un po' le figure femminili in generale comunque presenti,
ecco,
presenti.
Vorrei dire una cosa, ecco, su questa festa, che direi che però che è giusto celebrare sempre la donna, non solo oggi, tra virgolette. Ecco.
Ovviamente, cliché che ovviamente, come si dice, no, non manca mai, come buongiornissimo, ecco, col caffè, però è doveroso, almeno in questo caso, ricorrere a dei cliché e ricordarlo, assolutamente, assolutamente. Ecco, appunto.
Vai poi!
Non la tratteremo, così come non tratteremo di altre ragazze stasera, non parleremo di Natsupoi, perché comunque sia lei, ma mi verrebbe da dire anche Saori, che in questo momento è campionessa Wonder of Stardom, Mirai, che comunque è nel Cinderella anche quest'anno, ma io spero che non faccia tripletta, perché appunto ne ha già 22 consecutivi.
Francamente no, vabbè. Due basta e ne avanzano.
Direi che ormai sono un po' più che emergenti, parleremo comunque delle ragazze sì giovani, però che comunque devono ancora arrivare a un certo livello, e ovviamente per alcuni nomi soprattutto se ne parla soprattutto nella speranza che si arrivi a livelli sempre più alti. Allora, bene, in chat comunque si scambiano saluti, perfetto, c'è clima amichevole come ci piace a noi.
L'importante è quello.
Assolutamente sì, e ragazzi, noi di solito ci soffermiamo su quello che accade soprattutto in Giappone, però anche in Occidente comunque ci sono delle cose che toccano personalità che hanno fatto parte del Joshi, che sono storiche, che hanno un peso veramente importante per la storia della disciplina e che ottengono dei riconoscimenti, e una di queste personalità è Bull Nakano, che è stato annunciato entrerà nella Hall of Fame della WWE per quanto riguarda la sezione del 2024. È praticamente il secondo nome annunciato dopo quello di Paul Heyman. Una Bull Nakano che, come ho scritto anche nel post sui social, è arrivata comunque in WWE, all'epoca era proprio WWF, perché si parla comunque del pre-2000, però per quanto comunque verso il finire della carriera non proprio la Bull Nakano dei tempi della All Japan Women's, comunque sia ha lasciato il segno, ha vinto il titolo, l'ha portato anche in Giappone, tra l'altro, no, anzi l'ha vinto proprio in Giappone durante lo show al Tokyo Dome dell'All Japan Women's, e poi l'ha difeso per poi perderlo negli Stati Uniti. A questo ovviamente si aggiunge palmarès già ricco e veramente molto, molto vasto e importante di per sé per i vari comunque traguardi ottenuti con la All Japan. Nel frattempo mi si è aggiornata di colpo la chat, non ho capito perché è partito un riferimento brutto, una catchphrase brutta, una
catchphrase, no, non lo so, non la c'ha davanti, non lo vedo, io non lo so,
okay, vabbè. Meglio no,
non lo so, non lo vedo,
non è The Fighting Spirit, tra l'altro è di una persona che si rompe molto, quindi non so quanto Fighting Spirit gli sia rimasto, ecco. E va bene, quindi appunto Bull Nakano, decisamente un nome che alla fine fosse anche solo per il primo anno che ha fatto in collaborazione, comunque Spont, Giappone, WWE, decisamente merita questo riconoscimento. Come abbiamo già detto altre volte, se ci sono dei nomi che con WWE diciamo hanno abbastanza poco a che fare, comunque per la storia, proprio per l'importanza avuta nella crescita della federazione, c'è decisamente spazio per figure come Bull Nakano. E Kirito, tu hai mai visto qualche suo match? Ti è capitato di recuperare qualcosa?
Poco, devo dire la verità. Ho visto più che match interi, mi sono visto degli highlights, perché vabbè, ai tempi quando lei comunque lottava, io non seguivo francamente il wrestling. Però io penso comunque che sia super meritato l'entrata nella WWE Hall of Fame, dai, ci sta. Alla fine, insomma, poi abbiamo visto, tra virgolette, che nella Hall of Fame ultimamente ci stanno entrando un po' di tutti i gusti, ecco, tra virgolette, e alcuni di quelli non meritano neanche di essere lì, quindi, insomma, per certi versi direi che Bull Nakano è super meritevole di quel posto, assolutamente.
Su YouTube, non so su WWE Network, ma su YouTube sono sicuro ci sono comunque diversi suoi match, quindi capita, se volete provare ad avventurarvi scavando troverete qualcosa. Sicuramente c'è ancora il suo match con Alundra Blaze, dovrebbe essere proprio quello a Monday Night Raw, infatti proprio in WWE con Bull Nakano che arriva da campionessa. E scusatemi, ho un leggero problema di gola, ma va bene, come dicevo a Kirito nel pre-live si tiene botta. E in più ci sono anche match con Akira Okuto, spezzoni di altri incontri. Allora, non c'è ovviamente tantissimo perché parliamo comunque di tempi in cui i diritti degli show sono finiti frammentati a più non posso, però ripeto, scavando qualcosa si può decisamente recuperare. Allora, ci suggerisce Kizu dalla chat lo Steel Cage contro Aja, ragazzi, da recuperare. Proverò a cercarlo, non l'ho visto, ho trovato soprattutto le cose di Lane per quanto riguarda la WWE e poi appunto con Akira Okuto, è materiale che ho visto un po' più presente, però ecco, diciamo che si può decisamente provare a cercare. Marco dice: ora aspettiamo anche Manami Toyota e Aja Kong, che insieme alla Nakano ha insegnato wrestling a una generazione. Manami Toyota o un vuoto, se abbia fatto qualcosa in WWE, ma nel dubbio eventualmente mi documenterò meglio, perché lei la conosco soprattutto anche lei per il lavoro con l'All Japan Women's e quindi insomma dovrei andare a cercare meglio.
Sì, esempio di Manami Toyota già ho qualcosina in più, ho visto, ecco, devo dire la verità, però proprio appunto di per quanto riguarda l'All Japan Women's dei tempi non so se francamente abbia fatto qualcosa con la WWE o WWF, comunque a dirsi voglia non ne ho idea francamente, neanch'io.
Volissimo, no, infatti
no.
Sì. Se Cage Match è ancora una fonte attendibile, ogni tanto non lo è per quanto riguarda Giappone, Messico, non ne parliamo proprio, però cioè no, Manami non mi figura nulla, quindi buono, quindi lei nella Hall of Fame ad honorem, ma per lei dovrebbe essere una Hall of Fame proprio globale di tutto il wrestling.
Oh, assolutamente,
forse la facciamo una Hall of Fame in generale tutto il wrestling.
Ci starebbe come?
Se la fanno tutti ormai, se la fanno tutti,
appunto.
Quindi, ecco, conferma Kizu dalla chat, infatti Manami non è mai uscita dal Giappone, mi sembrava troppo,
mi sembrava anche a me,
infatti non aver mai visto in tanti anni niente di... Va bene, e quindi questa era un po' la notizia, diciamo, carattere internazionale un po' più importante. Ne abbiamo anche altre, comunque un'altra parte di puro news, e abbiamo anche altre belle notizie con la Stardom, che ha fatto praticamente sold out per quanto riguarda American Dream, lo show che ci sarà negli Stati Uniti, che sarà il ritorno della Stardom sul suolo americano comunque dopo diversi anni. Quindi insomma, già solamente per biglietti venduti è segnale che l'interesse c'è, e vediamo a questo punto se inizieranno magari in virtù di questa cosa a rivelare qualche parte dello show, perché hanno annunciato diversi nomi ma ancora nessun match, quindi però siamo sull'attenti. Intanto abbiamo purtroppo anche le bad news, purtroppo non ci mancano mai. Utami salterà due show per troppo ancora brutte condizioni fisiche, e non si sa esattamente quale sia il problema, quale sia l'entità. È stato detto solamente che salterà questi due show di questo weekend che viene e sarà sostituita in un match da Asumi. Quindi anche qui siamo a vedere. Tra l'altro, nella prima serata del Cinderella, che sarà tra l'altro anche disponibile all'acquisto in pay per view, poi per tutti gli abbonati dello Stardom World, ci sarà Sari in Stardom che farà coppia con Chihiro Hashimoto, match che, proprio per dire, aggiungiamo ancora un po' di pepe, vedrà ritorno in azione di una persona di cui si parlava prima. Vai,
Natsu
poi
esatto.
Natsu poi torna finalmente in azione, io sono contentissimo, forse quell'evento che gli... ma se avessi soldi da buttare così random, ma lo comprerei anche pay per view, però sarò lì a grattare sulla scrivania in attesa che venga ricaricato per gli abbonati dello Stardom World.
Concordo.
E bene, vedremo a questo punto poi anche se annunceranno qualcosa in American Dream e soprattutto la sua distribuzione, perché al momento non si sa se...
Allora, attualmente mi sembra di aver letto in giro che comunque l'avrebbero messo come pay per view da comprare, quindi tu dovresti, cioè, eventualmente se uno lo vuol vedere lo può acquistare ed eventualmente vederlo live, ecco, in diretta. Non so però eventualmente se lo caricheranno anche su Stardom World, oddio, essendo comunque uno show della Stardom, credo che alla fine sarà caricato, penso, su Stardom World dopo quei 3-4 giorni, insomma, come tutti gli altri pay per view. Penso, però attualmente non so neanche il prezzo, francamente, almeno non l'hanno ancora svelato, quindi non so quanto possa costare il pay per view, se costerà i classici 30 euro, insomma, quel che sia, euro più euro meno, se lo no, faranno pagare la metà,
non lo so. Anche essendo uno show in America, mi ricordavo i tempi in cui tipo NJPW World era all'inizio, ogni tanto capitava di beccare un pay per view dalla New Japan su Fight a prezzi giganti, però sai, no, comunque era una possibilità in più, e quindi appunto per questo, tra l'altro Ace dice in chat nel 2019 era su Fight, ecco. E che era l'ultima volta appunto in cui erano negli Stati Uniti, non mi ricordavo se 2018 o 2019, non ho specificato, io nel dubbio sto zitto, non lo dico.
No, era 2019, sì, no. Però non sapevo, francamente, che era su Fight, quello non lo sapevo neanche io, devo dire la verità.
Neanche io, onesto. E, però c'è anche sul World, ecco, magari mi vado a recuperare qualcosa a questo punto.
Sì, su World ho visto che c'è, sì, io non l'ho visto, francamente, perché non l'ho visto, però ho visto che c'era, sì. Okay. Immagino che l'abbiano caricato eventualmente dopo tot giorni dalla messa in onda, ai tempi, intendo, meno credo, non lo so.
Assolutamente. Allora, mentre
anche
noi,
perché nel 2019 di pay per view ce n'erano un po' meno, ecco, rispetto a quelli che ci sono oggi, francamente, quindi non so come funzionava, ecco, nel 2019 i pay per view, perché insomma negli ultimi anni sono aumentati di numero, ma anche in maniera notevole, francamente. Basti pensare proprio che nel weekend ce ne sono due, uno dietro l'altro, quindi insomma.
Sì, ecco, anche questa cosa, queste doppiette così, mamma mia, cioè, anche meno, cioè, per 4 giorni dovrò fare letteralmente
Che poi, oddio, allora, ti dirò, quello di sabato, cioè di domani, che comunque c'è l'inizio del Cinderella Tournament, ci posso dire che ci sta, però domenica, francamente, la card, a parte il match tra Stephanie Wacker e Giulia, non è che ci sia altro da tener conto, francamente, a meno non hanno neanche
nulla. Lo devo dire?
dillo.
È solamente per Giulia quello, punto.
Sì, come quello che hanno fatto.
Non ha senso di esistere come pay per view quello, se non per Giulia. Con tutto il rispetto per Stephanie Wacker, e per anche le altre ragazze che ci saranno nella card, però parliamoci onestamente. Giulia, ecco, ha proprio detto durante uno show che è arrivata ormai al capolinea, la fine del...
ormai sì.
Insomma, sono le sue ultime apparizioni, come abbiamo già detto, stanno cercando di massimizzare un po' il più possibile. Lei si fa proprio tutte le giornate di lavoro, come magari, no? Un buon contratto dovrebbe risolversi, lei arriva alla fine dei suoi impegni e la Stardom cerca di ricavarci il più possibile, perché poi non ce l'avrà più.
Esatto.
È così. Allora. Dice Ace, c'era un bel Utami contro Momo per la White Belt. Oh, interessante.
Ah, pensa un po'. Bene.
Questo è molto interessante. Sì, Marco, sì, è tornato la Sapporo, esatto. ha capito che Kenta non avrebbe vinto la New Japan Cup, se ne è fatto una ragione, ha detto, ma sì, dai, rientro, perché tanto c'è Will Ospreay, non l'Elite, quindi...
Ecco. Beh, però e dai, Kenta è campione di coppia, dai, insomma, dai, bisogna accontentarsi.
No, lui lo voleva campione singolo.
Ecco.
Stava tifando, si sentiva la sua voce ad Osaka, l'abbiamo sentito tutto.
sentiva che la, era sempre lui che ti fa evil, quindi tra virgolette, così sentivo
bravo,
la voce di
evil. Bravo.
Ah, ecco. Sentivo la voce di evil, ecco.
Esatto.
Era sempre lui.
Va bene, smettiamola di parlare di cose brutte, davvero, dovevamo fare una serata bellissima.
No, evil, perché cose brutte?
Siamo finiti a parlare di cose tortuose, decisamente tortuose. Allora, impostazione, diciamo, un po' data alla serata, diciamo più o meno lo stesso dell'altra volta, quindi andremo per federazioni, però una in particolare ha due blocchi, perché ovviamente dobbiamo considerare innanzitutto una cosa, che nel mondo del puro reso, abbiamo già detto, le carriere tendono ad andare alcune volte un po' per le lunghe dal punto di vista del emergere proprio effettivamente. Capita magari, abbiamo detto quando abbiamo fatto volume 1, io e Marco, che può capitare nomi per esempio come Yota Tsuji o altri, per motivi X, arrivano magari alla soglia dei 30 e stanno lì che finalmente stanno emergendo un po' di più nella scena. Nel Joshi c'è un discorso che sembra è quasi all'opposto per certi versi, perché più che magari iniziare dopo ad emergere, iniziano molto prima. Molto, molto prima. Alcune ragazze, per esempio Anan, abbiamo visto nel corso dello scorso anno, ha iniziato a fare delle performance un po' più significative, perché comunque, allora, mi aiuta magari Ace dalla chat, non ricordo se i suoi impegni scolastici sono terminati o comunque sia erano ancora
sì, sono
corso.
Terminati adesso.
Ok, perfetto, mi aiuti già tu, che collaboratore. Sì, sì. Allora, ragazzi, potete stare proprio in panciolle in chat a odorare l'odore delle mimose e mangiare popcorn. E quindi appunto, cioè, il fatto che lei abbia terminato gli impegni scolastici con l'esperienza pregressa già accumulata, lottando in stardom, in coppia, in singolo, decisamente si sono iniziati a vedere dei miglioramenti. Oltre a questi casi ci sono casi come per esempio le ragazze di cui iniziamo a parlare adesso, ovvero Azumi, Starlight Kid, Suzu Suzuki e Mei Seira, che sono quelle che sono molto giovani. Starlight Kid è addirittura under 25, se non sbaglio anche Azumi, dovrebbe essere under 25, non so.
Sì, allora, Starlight Kid è del 2001, Azumi del 2002.
Perfetto, i miei capelli cadono proprio in questo momento mentre sento queste cose.
E anche Suzu Suzuki e Mei Seira sono del 2002 comunque. Per certi versi la più vecchia è Starlight Kid qua, che è del 2001, sì. Di un anno.
Sì, e tra l'altro, vecchia, tra l'altro. È quella che è quasi a 10 anni di carriera, però potete ben immaginare comunque adesso sono sì giovani, ma hanno già un livello di maturità diverso rispetto a prima, che non si potevano considerare effettivamente emergenti, comunque erano davvero ragazze che si stavano formando. Suzu Suzuki, allora, quella è un'aggiunta di Kirito, io sarei rimasto con un bel trios, con Azumi, Kiddo e Mei Seira. Suzu è un'aggiunta di Kirito, però per certi versi ci sta anche. Diciamo che lei per me è più che emergente, per come l'ho vista arrivare in Stardom, perché io l'ho scoperta con la Stardom, con Supreme Fight del 2023, match atomico, clamoroso con Giulia, qualcosa di incredibile. Forse no, il penultimo match di Giulia è veramente intenso che ricordo, perché poi l'altro è con Tam Nakano, dopodiché abbiamo perso Giulia per certi versi, e questa è una sua gemella, quella che c'è adesso in questo momento, salvo rari casi. Però è Suzu davvero fatto un primo Stardom clamoroso, e poi si è visto anche con il 5-star, è considerata diversamente già proprio dalla Stardom. Le altre ragazze, vabbè, mia preferita è Kiddo, ma decisamente sono tutte e tre molto interessanti. Finora sono arrivate soprattutto magari intorno al titolo High Speed, no? Da un punto di vista, sì, di traguardi raggiungibili, però Kiddo con il match con Saoriano, secondo me, ha decisamente messo un po' in chiaro il fatto che può puntare anche verso obiettivi più importanti. Tu come lo vedi, diciamo, il percorso in generale delle ragazze? Poi entriamo magari un po' più nello specifico.
Sì, per quanto riguarda Suzuki, io l'ho inserita perché è proprio per la giovane età. Poi è vero che, come dire, lei rispetto agli altri tre, insomma, ha già comunque vinto il 5-star, quindi eventualmente è già arrivata ad un punto molto più elevato comunque degli altri tre, che comunque non hanno ancora raggiunto proprio quel livello di aver vinto qualcosa di importante. Sì, hanno vinto i vari titoli Speed, i vari titoli di coppia, però un alloro importante come Fight Star o comunque la cintura bianca o rossa non è ancora arrivata. Però l'ho messa proprio per la giovane età e anche perché in effetti anche lei però un titolo importante non l'ha ancora vinto. È vero che ha vinto il Five Star, però è vero che un titolo come, non so, ad esempio la Red Belt o la White Belt non è ancora arrivata. È riuscita a vincere il titolo, l'Artist, ancora quando faceva parte di Prominence con Risa Sera. Però da una parte gli manca ancora, secondo me, comunque quel gradino per arrivare proprio al top della Stardom. Ecco perché quindi l'ho messa. Per quanto riguarda Zumi, prego.
No, semplicemente lei, a differenza delle altre, però ha sfiorato quella possibilità, sì, cioè è andata molto vicina. Poi, per fortuna, chi è nel backstage è rinsevito sul finire dell'annata 2023. Hanno deciso che l'annata di merda andava salvata.
Sì, hanno minacciato Rosso Gau ai tempi, infatti ecco perché poi l'hanno cacciato anche.
Ecco. Quindi Mike ha preso il titolo, Bushiroad ha cacciato Rossio Gawa e le stelle si sono riallineate. Però vabbè, scherzi a parte, Suzu ha fatto davvero un percorso diverso da quello che stanno facendo le altre ragazze. Giustamente Kizu in chat sottolinea che era già abbastanza nota prima di firmare, ha avuto anche delle esperienze hardcore. Semplicemente sì, ma lo dico, è mia ignoranza perché appunto... sì, prima seguivo solo Tokyo Joshi per quanto riguarda il wrestling femminile giapponese, non guardavo molto magari Sribon o altre federazioni dove poteva essere stata.
Sì, la differenza è proprio tra Suzu Suzuki e ad esempio Azume e Starlet Kid, che Azume e Starlet Kid sono proprio arrivati in Stardom da bambine, cioè loro francamente sono arrivate che avevano 11 anni, cioè roba così, francamente sono proprio nate lì e quindi hanno fatto proprio un percorso davvero proprio di crescita proprio all'interno della Stardom. Suzuki è arrivata in Stardom già con un nome dietro, perché vabbè, chi seguiva comunque il panorama, ecco, del Joshi la conosceva già appunto per vari match hardcore e via dicendo. E mentre Mei Sera, lei è un discorso un po', sta nel mezzo, tra virgolette, perché è vero che non è arrivata da bambina come ad esempio Azume e Starlet Kid, quindi non è cresciuta lì, ecco, tra virgolette, però a differenza di Suzuki è un nome, non è un nome magari così conosciuto, ecco, tra virgolette, quindi anche lei sta iniziando a fare un percorso, adesso vabbè ha vinto il titolo High Speed, che tra l'altro si sta comportando molto bene secondo me come campionessa, e anzi devo dire che ci voleva francamente un nuovo innesto, ecco, in quella categoria che era diventata un po' stantia, alla fine i titoli se li passava da Zumi, Starlet Kid, poi ritornava da Zumi e un coso così. Invece ora con Mei Sera è cambiato un po' qualcosa e serviva una così, sta facendo davvero bene appunto come campionessa, però anche lei ancora, come Azumi e Starlet Kid, non ha ancora raggiunto insomma il top, ecco, non ha ancora raggiunto ad alti livelli, perché a parte appunto il titolo Speed non ha ancora vinto chissà che cosa, quindi rispetto sicuramente a Suzuki, e loro tre sono, insomma, hanno ancora da imparare, hanno ancora da fare.
Sì, più che altro, allora, secondo me ciò che li differenzia da ragazze giovani comunque sia, che però abbiamo tenuto da parte, come accennavamo prima, no? Per esempio Natsupoi, Saoriano, Mirai, no? Ciò che manca a loro, forse non a Suzu, motivo per cui la volevo tenere da parte, è la costanza delle performance. Cioè raggiungere quel livello tale che in coppia o comunque in singolo, soprattutto nei match veramente importanti, la performance a casa comunque in qualche modo a un certo livello la si porta sempre. Purtroppo, allora, secondo me Azumi potrebbe fare anche di più. L'anno scorso si è persa dopo la perdita del titolo High Speed, che si è un po' persa, c'è stata poi la rivalità di gruppo, Queen's Quest contro Edo Tai, è passato del tempo, è arrivato il Five Star, lei ovviamente non poteva vincere il Five Star, figuriamoci, e si è presa però un vittorione su Giulia, Giulia forse starà ancora a rosicà, ecco, Giulia ha perso il sorriso come Shawn Michaels con la perdita del titolo World of Stardom, ma quando ha perso in pochi secondi contro Sumi ha perso proprio il cuore, lì ha detto io da qui me ne vado. E, dice Kizu, io Sumi l'ho vista crescere, ma un attimo, eri nel bagno della stanza, cioè eri nel nei bagni, stavi dietro la porta e guardavi la notte mentre il corpo cresceva, o non lo so, Kizu sei pericoloso, Kizu.
Oppure che avrei messo delle telecamere nascoste, io ho paura.
Esatto. No, sai cosa? Avevo un abbonamento speciale Plus solo per lui, Rossio Gawa, le foto di Asumi. Vedi, ma questo era 2 mesi fa. Vedi che sono cresciuti i capelli, vedi che è passato del tempo.
E in effetti.
Comunque, cianceria a parte, un focus più piccolo ma specifico su Meiseira, perché citava anche giustamente Ace in chat, lei comunque viene da quella che secondo me è un'ottima fabbrica di talenti e ve la citerò anche più avanti, ovvero la Marvelous, dove tra l'altro fra le varie persone che ha affrontato anche Takumi Iroha, che decisamente non è una giovane emergente, è decisamente un livello... più avanzato, non è neanche una quarantenne, comunque una fresca trentenne, credo, più o meno, e però davvero una wrestler di grande livello, non capisco perché nessuno la ingaggi, che dicano proprio vieni, sta qui, sta degli anni, non lo so, Stardom, vogliamo fare qualcosa, però comunque... diciamo anche se all'inizio della carriera, se non sbaglio nel 2018, cioè sostanzialmente è stata messa subito a dura prova, infatti per me è un livello veramente notevole, cioè lei per l'high speed è perfetto, come dicevi giustamente tu, un buon innesto, perché è davvero una qualità incredibile. Poi è stata anche in Wave, ma della Wave non vi saprei dire purtroppo molto, perché proprio è fuori dal mio radar. Io ho scoperto la Marvelous grazie alla West Coast Pro Wrestling, che ci collabora, e tra l'altro Bull Nakano sarà anche a un evento in collaborazione West Coast Marvelous, e quindi appunto ho scoperto un po' questo mondo e altre ragazze comunque molto brave, e poi Meiseira, quando è arrivata da lì, ho fatto un po' il collegamento perché l'avevo letta nelle card di alcuni show della Marvelous, quindi davvero ci sono dei mondi magari un po' più piccolini nel mondo del wrestling giapponese, però interessanti, che già vi possono far vedere un buon percorso delle ragazze anche solo dal punto di vista della crescita. Per quanto riguarda Asumi e Kiddo, mi hanno folgorato anche loro appena le ho scoperte, tra l'altro uno dei primi match che io proprio ho visto di loro dello scorso anno è stato il loro match per il titolo High Speed.
Sì, beh, quello è stato un match leggendario, francamente bellissimo. Mamma davvero
mia. Mamma mia, pelle d'oca.
Uno dei più belli che ho visto in Stardom, devo dire la verità.
Ah, addirittura. No, allora io confesso, poi
io, non io sì, dai, io la butto là.
No, no, però veramente bello. Più che altro penso che siano due che hanno due stili diversi, ma la capacità di non, come dire, non sovrapporsi, nel senso riescono comunque a brillare entrambe, Kiddo con manovre un po' più aeree, che adesso però da quando è tornata dall'infortunio ha un po' diminuito, ci ha messo un po' più di tecnica, il lavoro alle gambe, lì era sì, molto flyer contro Sumi.
Vero. Sì, ha fatto un po' un percorso che, esempio, anche se qui non c'entra nulla, esempio Saya Kamitani, anche lei da quando è tornata dall'infortunio ha, come dire, diminuito, ecco, tra virgolette, le mosse aeree, andando poi magari appunto più sulla tecnica, e direi anche meno male, tra virgolette, visto quello che è successo anche in passato, francamente, però questo è un altro discorso.
Decisamente sì, decisamente sì. E allora, dice anche Kizu, Dojo Marvelous, veramente tanta roba, sì, sì. C'è una ragazza in particolare che vi citerò in questa puntata, magari un po' brevemente, perché non so appunto quanto sia conosciuto il progetto Marvelous, però davvero merita di essere recuperata. Ma andremo per gradi e appunto in chat c'è anche molto entusiasmo per il match fra Azumi e Kiddo, davvero spero che in futuro in qualche modo si replichi magari per con qualcosa di più sugoso in palio, perché già il livello di competizione, di astio personale nella costruzione della storia che si è raggiunta è stato veramente alto. Quindi vediamo.
Dico, una bella white belt in palio ci starebbe come?
Birbante,
insomma.
Decisamente sì. Allora... Ah, ecco, vedi Kizu che cosa ci dice? Hanno anche molta chimica perché sono
è vero.
Male. Penso che in Giappone, poi vivendo tutti insieme nel dojo, comunque stando così tanto sempre insieme, o finisci che sei amico, o quantomeno no, ci si sopporta, o altrimenti il match diventerà un incontro tipo punk race di Minoru Suzuki. Sì.
Infatti, è vero.
Non che non siano accaduti degli incident, purtroppo, perché...
No, sono accaduti. Purtroppo sono accaduti.
Anche nel mondo femminile, diciamo, l'astio ha raggiunto, purtroppo, in alcuni casi, livelli molto alti. Sì, però
perché Stabus è accaduto... Sì.
E ecco, trionfa l'amicizia, il love, come dicevo, Pro Wrestling Love... recitavano alcuni eventi. Allora, Darkaise ci dice: salve, sono passato per un saluto, ma purtroppo mi sono perso quanto detto finora, riassuntino nei dettagli breve. Ne approfitto anch'io per fare gli auguri alle ragazze per la giornata dedicata. Allora, grazie mille per essere passato a trovarci. Riassuntino breve, in realtà siamo ancora nella parte iniziale, abbiamo parlato in questo momento della prima sezione di ragazze della Stardom che abbiamo selezionato per questo contenuto dedicato alle giovani stelle del mondo del puro resu, sezione femminile, quindi siamo ancora proprio agli inizi. Rimani con noi che così in qualche modo ci dici la tua su queste, così come sulle altre che tratteremo. Anche, allora, se non ricordo male, lui seguiva soprattutto Stardom. Ci avventureremo esatto. Anche fuori, quindi magari scoprirai anche qualcosa di nuovo. E, detto questo, possiamo avventurarci gradualmente anche nella seconda parte, dove troviamo qualche nome che prima in chat si era citato e non, ovviamente, non l'abbiamo escluso, ovvero Anan, Rina, Ruaka, Yuzuki e Anako. Ora mi raccomando, prima in chat di scappare, non scappate, perché c'è Ruaka, perché ci sono ragazzi che sono proprio all'inizio. Vi spieghiamo tutto. Allora, come dicevamo prima, Anan nel corso dello scorso anno ha fatto decisamente dei miglioramenti. Il 2023 per lei è stato buono, nel 5 star mi ha davvero convinto già solo dai primi match, dai primi incontri. Direi che è quella di Stars che non so se è proprio un materiale da speed, il problema è che l'alternativa sarebbe il Wonder, però comunque in generale può avere quantomeno delle storie, delle sfide singole che abbiano un po' più di spessore, visto comunque appunto la capacità di reggere anche a dei ritmi intensi come quelli delle giornate del 5 star. Rina, quando ho iniziato a seguire non mi convinceva per niente, proprio e tra l'altro io ho iniziato proprio con i New Blood, perché io prima la Stardom seguivo i contenuti gratuiti, poi sono passato con Stardom World e quindi, cioè, lei l'ho vista veramente, è stata una delle prime che ho seguito tanto, però da quando ha preso il Future ha iniziato a fare qualche difesa, apparizioni un po' più costanti, anche lei dei notevoli miglioramenti, e poi match con Yuzuki che c'è stato nel corso di febbraio, del mese di febbraio, è stata davvero una piccola gemma, e tra l'altro ha permesso anche a Yuzuki di mettersi un po' alla prova con un minutaggio più robusto, visto che comunque le rookie, ma così come anche Anako stessa che abbiamo selezionato, non è che fanno dei match molto lunghi, e quindi decisamente molto bene. Yuzuki in questo momento è un po' la super rookie in chiave stardom, diciamo, no? Al maschile ve ne parlavamo per Human Zai della All Japan, ecco, per la stardom si potrebbe dire per Yuzuki forse, anche se penso che non toccherà mai nessuno i livelli di Utami, del percorso fatto da Utami, che lì è giovanissima, ma cioè altro che emergente.
è vero, lei è giovanissima, sì, però no, no, non possiamo citarla perché lei ha già vinto tantissime rocche, tantissime cose, quindi è incitabile.
Con Suzuki, però è giovanissima, veramente proprio su quel limite, su quel... io l'ho letto, ho detto lo sapevo, però dai, va bene. Va bene, ci sta. E mentre io leggo la chat, do un'occhiata, ecco, tu sarai quello che spiegherà Ruaka. E poi forse proverò ad aggiungerti anche qualcosa.
Ruaka, devo dire che, vabbè, tra le ragazze... è la volta in alto della Stardom. No, scusate, io sto cercando di fare un discorso serio su Ruaka e me ne viene fuori Marco con il bottinone della Stardust. Adesso mi stavo preparando mentalmente a Ruaka.
Tu volevi fare un discorso serio?
Volevo io, però adesso non so se riesco a farlo. No, a parte tutto, allora no, Ruaka francamente, oddio, allora tra le cinque lottatrici sotto qua nel banner direi che è quella meno convincente francamente. C'è anche un'altra che io ho citato, però tu qua non l'hai inserita, quindi la nomino brevemente, cioè Ina. Anche lei francamente, ecco, rispetto ad esempio a Rina,
lo servo comunque... subito il commento su Ina.
Anche Ruaka francamente, allora va bene, il suo lo fa, nel senso sta nel suo. Però non lo so, il problema di Ruaka è che non vedo un'evoluzione in lei, cioè da quando è entrata in Oedo Tai, ecco, da lì secondo me lì si è fermata, cioè è sempre quella, non si sta evolvendo e è ferma lì, le prestazioni sono quelle, e non lo so. Mentre Anan, Rina, Yuzuki, ma anche Anako, comunque le vedi che si evolvono, no? Tra virgolette, inseriscono magari, non so, nuove mosse o... insomma, le prestazioni, come tu dicevi prima, le rookie sono abituate anche a fare match abbastanza corti, no? Tra virgolette, non sono abituate a fare match di, che ne so, 30 minuti nei main event per difendere i titoli importanti. Però quando Rina, ad esempio, Yuzuki, no? Proprio a Supreme Fight dello scorso mese, avevano lottato per il Future, beh, insomma, avevano fatto un signor match. E il problema di Ruaka è proprio quello, cioè mentre le altre ragazze, anche Anan, ecco, Anan da quando ad esempio ha vinto i titoli, già quando lei quando aveva il Future si era ben comportata, aveva difeso bene il titolo, ha fatto anche alcuni record, ad esempio col titolo, però anche da quando ad esempio ha vinto il New Blood Tag, ad esempio con Saya Ida, sta facendo bene comunque. E Rina, anche lei ultimamente sta davvero appunto facendo bene con il titolo Future. Yuzuki, cresce a vista d'occhio, come anche Anako, però loro poi tra l'altro sono anche ancora più verdi, ecco, tra virgolette, di Anan e Rina, perché sono arrivate, non so, oddio, Anako è arrivata lo scorso anno, mentre Yuzuki
è una questione proprio di mesi, se non sbaglio.
Sì, tre mesi fa, esatto, quindi già stanno facendo vedere comunque roba importante. Anche Anako, devo dire che, ecco, ad esempio, negli ultimi momenti, quando è entrata a far parte di Nexus V, comunque la vedi che si impegna, insomma, e via dicendo. Però Ruaka è ferma, Ruaka è lì, il livello di Ruaka è quello, e... non so francamente quanto possa ancora crescere, ecco, infatti proprio la mia paura è che il livello sia quello e rimanga così.
Ok, io giusto recupero un attimo un paio di commenti. C'è Ace che dice che Rina può superare la sorella Anan.
Allora,
Rina ha potenzialità, ma deve sbloccarla per migliorare ancora di più. Molto giovane, ha tempo per farlo? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, quando parlavamo di ragazze che iniziano veramente molto fresche, anche Rina comunque rientra in quell'esempio, perché, cioè, 17 anni, una vagonata di tempo avanti ancora e possibilità. Sì,
teoricamente Rina, allora, se confrontiamo le due sorelle, cioè Rina e Annan, Rina come personaggio è anche meglio di Annan, secondo me. E ha più carisma, ti dirò. La vedi proprio anche a suo agio nel ring, spesso e volentieri si mette a litigare anche con l'arbitro. Quindi, francamente, cioè, la vedi che comunque è giovane, cioè 17 anni, per far capire. Quindi, insomma,
non è tanto proprio carisma in sé per sé, ma riesce a interpretare un po' l'act del gruppo in un modo che a lei le è un più favorevole, nel senso, Anan fa parte di una stable che sostanzialmente stars sono le brave ragazze sorridenti, sì, positive vibes, no? E buoni sentimenti. Sì. Edo Tai, magari essendo un act che sostanzialmente deve generare antipatia, anche come si comporta, quello che fa alcune volte durante i match, che non è l'House of Torture. Se vedo ancora nel gruppo Telegram paragoni fra Edo Tai e l'House of Torture, ragazzi, partono i bandi, io faccio una strage.
Da che ora c'è un nuovo membro dell'House of Torture?
Chi? Ah, da...
Come chi?
Lasciamo, no, sì, la mia mente ha fatto tipo una rimozione di cose che accadono, perché questa è una bella serata per le donne e volevo parlare di cose belle, ma parleremo anche di quello, tenete d'occhio il canale YouTube. Intanto, appunto, cioè, secondo me Rina un po' riesce a utilizzare meglio quella che è la gimmick di Edo Tai, a differenza di Ruaka, che invece ne è un po' ingabbiata. Soprattutto poi il discorso proprio del gruppo, cioè fare soprattutto match di coppia, non avere mai qualche chance un po' più significativa in singolo. Qualche miglioramento l'ha fatto, lo diceva anche Ace in chat, ho visto qualcosina, per esempio tipo 2022, giusto qualche match di gruppo di Edo Tai da mettere mani nei capelli, letteralmente, e ne ho veramente pochi, quindi non dovrei farlo perché li perdo ancora prima. Però effettivamente qualcosa di diverso adesso c'è, è che Edo Tai purtroppo non fa molto turnover, ecco, non è molto dinamica nelle sue cose. Sì. Vediamo.
Io non riesce, diciamo, a ritagliarsi il suo spazio, quello è il punto. Sì. Purtroppo è un po' bloccata, anche perché, oddio, eventualmente Ruaka cosa può fare, ecco, per certi versi, nel senso, in singolo può puntare titoli come esempio la White Belt, ma mi sembrano un po', francamente, cioè la White Band mi sembra un livello molto molto alto rispetto al suo, e quindi in singolo può fare poco, perché da una parte il titolo è quello,
e può fare... direi non è il caso, se lo dovrebbe,
esatto,
mettere in colla, se lo
dovrebbe esatto mettere. Di coppia, e anche lì fa un po' fatica però anche trovare la coppia, perché ad esempio proprio in noi Edo Tai, la coppia, vabbè, una delle coppie principali sono Starlight Kid, ad esempio con Momo, che formano le Black Desire.
Adesso una cosa, secondo me, sulle coppie che va detta è che in Giappone in generale, non voglio fare per un discorso di stardo, ma direi in Giappone in generale, alcune volte iniziano un lavoro, a un certo punto si rompono le scatole, mollano, improvvisamente fanno altro. Perché, per esempio, Natsuko Tora e Momo Watanabe avevano iniziato un lavoro in coppia, avevano sfidato anche le New Eras, poi per via un po' di quello che stava succedendo nel Five Star, Natsuko Tora di colpo torna a voler fare cose giganti in singolo. E tu dici, ma quindi Momo Watanabe nel frattempo che fa?
Ancora prima, francamente, c'era proprio la coppia tra Momo e Starlight Kid, che si appunto chiamavano Black Desire. Poi è stato cancellata, questa cosa qua è stata cancellata, non so perché, e Momo è passata a fare coppia con Tora, no? Formando XL, Extra Large, si chiamano loro. Non so perché
prendiamo Ciro e Yu e te le danno veramente ma anche a livello di mazzalba, va bene,
esatto. Quindi anche lì, esempio, non ho capito perché francamente hanno cancellato la coppia appunto tra Momo e Starlight Kid per eventualmente puntare su quella tra Tora e la Watanabe, non lo so. Sta di fatto che appunto Ruaka è rimasta anche da sola, ecco, perché infatti mentre Momo faceva coppia con Starlight Kid, lei, Ruaka, faceva coppia con Tora. Avevano partecipato anche alla Tag League, no? In coppia loro. E il problema è che poi quando Momo è passata a far coppia con Natsuko Tora, Starlight Kid è rimasta da sola eventualmente, e Ruaka si è trovata anche lei da sola. Il problema è che da sola Ruaka dove va? Sono un po' puntare a, oh, alla coppia. Sì,
è quello o che dicevo prima.
Ho avventualmente al trio, però da sola, sta sola è bloccata.
Sì, 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 ma cioè, può fare qualcosa, è che se si inizia qualcosa deve essere fatta con un po' di costanza.
Quello è quello.
Questa ragazza passa dal fare un lavoro, da un lavoro a un altro. Quello. Ma io per assurdo vi potrei dire, anche Wakatsukiyama, rispetto ai primi 2-3 mesi che io ho visto la Stardom, qualcosina, non mi voglio sbilanciare, infatti non c'è in nessun banner, però qualcosina di meglio la sta riuscendo a tirare fuori, perché comunque ha fatto delle storie lineari, un percorso costante, magari a rimorchio comunque di quello che accadeva fra Tam Nakano e Mina Shirakawa, però ha giovato anche a lei, cioè,
no? Il problema di Waka, se vogliamo tornare proprio indietro nel tempo, è che lei aveva fatto una storyline con Tam, poi però è stato tutto cancellato perché è passata nel Club Venus, tra l'altro Club Venus non esiste neanche più, però e lì io devo dire che ancora non ho capito perché, francamente. Lei aveva fatto una storia con Tam, addirittura è arrivata a dire: se io non vinco il match me ne vado da
se non sbaglio gli aveva detto proprio Tam Nakano, se non
sì ricordo. No, Tam gli aveva detto: se non vinci vai via da Cosmic Angels, sì. E lei aveva detto: beh, allora se vado via da Cosmic Angels me ne vado proprio dalla Stardom, perché io senza Cosmic Angels non posso stare. Il giorno dopo va in Club Venus. Non è che abbia molto senso. Che,
tra l'altro, insieme a Tam Nakano, proprio non insieme a Mina Shirakawa, ma insieme a Tam Nakano, aveva battuto Kairi e Nanae Takashi.
Sì, esatto. Due che esatto.
Singolo non le batterebbe, penso, mai nel cosmo, però... Esatto.
Sì. Sì, perché quindi, poi lì c'era stato quel match, no? Che infatti lei doveva per forza vincere, era arrivato il match finale... Sì. Che poi, tra l'altro, anche quando la Stardom pubblicava quando c'era questa storyline, pubblicava eventualmente su YouTube vari video, li pubblicava dove appunto c'era Waka che si allenava con Tam. Non lo so, cioè...
Mina ha visto in lei il talento e non ci si è capito più niente. Rossio Gavo ha visto il talento e non ci si è capito più niente.
Sì, probabilmente solo loro l'hanno visto tuo talento qua, però, perché non l'abbiamo visto, francamente.
Non mi fa dire altro.
Non lo so.
E allora, ci dice Kizzo, ecco, curiosità importante, piccola parentesi, finché vanno a scuola non potranno avere ok particolari perché gli istituti sono molto severi sull'aspetto, aggiunge poi dopo, infatti Anan ha cambiato look proprio dopo il diploma . Ovviamente magari già può avere qualche libertà in più. E, va bene, andando verso il finale, gli ultimi nomi del banner, vabbè, su Yuzuki abbiamo già accennato qualcosa in merito al match con Rina. Lei appunto in questo momento è super rookie Stardom, ha vinto anche proprio il Rookie of Stardom battendo in finale Anako, che dal canto suo comunque secondo me qualche possibilità, quantomeno per iniziare a emergere davvero, per lei si sta palesando con la nuova stable, ovvero IXV, e vediamo, anche lei magari, con anche Wakatsukiyama, che se non sbaglio faranno coppia insieme.
Loro vogliono affrontare ora, sì, hanno lanciato la sfida ai titoli New Blood Tag, posseduti da Anan e Sayahida. Non so quando ci sarà questo match, francamente non hanno annunciato, quindi non lo so, non ci hanno ancora detto nulla, però sì. Comunque ci sarà questo match e vedremo come andrà a finire.
Però ecco appunto un po' per anche lì, come dicevamo prima, che quello che è successo con Tam e con Mina ha giovato a Waka, magari appunto ciò che succederà intorno a Mike e Mina Shirakawa permetterà anche ad Anako comunque di essere sempre più presente, poi se lei continuerà a metterci grinta come ha già fatto vedere, secondo me ci saranno cose interessanti. Mi è piaciuta, non lo so, lei era quella insieme a Aya Sakura, solo che Aya Sakura poi si è persa totalmente, però era quella che mi aveva davvero colpito, e poi dopo il match con Nanae Takashi lì mi sono convinto che potrebbe essere interessante.
Sì, Aya Sakura paradossalmente si è un po' persa, poi vabbè, anche per colpa dell'infortunio che l'ha tenuta lontana parecchi mesi. Tornerà domenica, insomma, tra un paio di giorni, tornerà in Stardom, tornerà a calcare il ring. Però non lo so, perché già proprio all'inizio, francamente, io quando le ho viste le pensavo, francamente, visto essendo lei che veniva comunque, lei è un'ex karateka, pensavo francamente che potesse comunque essere, insomma, quella nuova sensazione. Invece è un po' deluso, francamente, devo dire la verità. Paradossalmente, infatti, poi è venuta fuori meglio Hanako piuttosto che lei.
Sì. Ma perché comunque Hanako effettivamente, per quanto no, a un livello ancora basic, diciamo, rispetto alle altre ragazze, ma appunto ha fatto vedere quella grinta, quel qualcosa in più che comunque l'ha fatta rimanere poi anche sulla scena. A Yasakura purtroppo c'è stata la sfortuna del problema fisico, però e in qualche modo anche proprio il percorso che stavano avendo era differente. Io davvero, ecco, proprio perché, diciamo, sono freschi dei commenti comunque molto offensivi nei confronti di Bianca Belair, colgo l'occasione per dire che chi in qualche modo poi è andato a commentare il fisico di Hanako, a sottolineare che comunque lei rispetto ad altre ragazze non è veloce, non può fare questo, non può fare quell'altro, io davvero le sberle a due finché non diventano dispari, si dice dalle mie parti, perché davvero sto arrivando a un livello di saturazione su questo tipo di cose, non lo vedo per gli uomini, mi capita tante volte per wrestler tipo Eddie Kingston, che sono un po' più... non sono proprio statuari, ecco, mettiamola così. Mi capita per tanti altri wrestler, anche proprio maschili, capita tantissimo per le ragazze, basta. Io veramente sono saturo. Hanako, fatto un bel 2023, comunque, per una ragazza agli inizi, e ripeto, sono contento che abbiano scelto lei per la nuova stable, perché tra l'altro penso che... insieme a Queen's Quest sarà la stable importante in questo momento in Stardom.
Credo anch'io. Credo anch'io, sì, concordo.
Poi, oddio, Cosmic Angels, attenzione, però bisogna vedere come torna Natsupoi più che altro. E cosa può fare effettivamente Tam Nakano alla lunga.
Sì, anche. Sì.
Quindi... Questo. Allora, dice Kizu, in un mondo dove criticano il fisico di Kiddo non ho parole. Io non ho parole in generale.
Pure di Maika, se vogliamo andare. Io, francamente, specialmente su X, ex Twitter, vedi commenti. Cioè, non dico poi oddio, da tutte le parti, capita anche su Instagram, mi vi dicendo. Però, specialmente su Twitter, ecco, X, adesso lo chiamano così, lì trovi davvero di quei commenti allucinanti, proprio sotto anche i post delle ragazze, francamente, devo dire la verità. Io
Proprio, la citava prima qualcuno in chat, mi devo ricordare. Ah, Rio, lei ha acquittato proprio i suoi social.
Sì, è vero.
Le arrivava. Cioè, basta. Bisognerebbe veramente iniziare, non so da quale punto, da cosa partire, però andrebbe fatto qualcosa, perché non è
posso concordare, sì.
Non è possibile. E va bene, allora, proseguendo, salutiamo Dark, che ci dice: le quest sono le migliori, io ho un motivo in più per dirlo, ok? Comunque, a malincuore devo andare a cenare, purtroppo devo lasciarvi, recupero appena un po' di tempo. Va benissimo, caro, grazie mille, e torna a trovarci ovviamente quando puoi. Quindi vedremo cosa faranno le giovani ragazze della Stardom. Come già dicevo, abbiamo tenuto da parte il resto della nuova classe di rookie, quindi Ranna, che si è unita a Gozai, e Sayaka, che comunque rispetto già a Yuzuki e Hanako hanno fatto leggermente di meno.
Sì, non vero.
Che le altre due abbiano raggiunto chissà che traguardi, però... stanno anche proprio già solo come dinamiche di gruppo un po' più importanti, stanno iniziando adesso un pochettino a...
Sì, tra l'altro la cura, se posso permettermi, tra l'altro la Kurara è anche abbastanza ancora indietro, perché Ranna comunque tutto sommato ha già fatto vedere qualcosina, però la Kurara è davvero proprio l'inizio, perché vabbè è giovane anche lei, per l'amore di Dio, quindi ne ha di tempo eventualmente per esercitarsi, e insomma, ci mancherebbe. Ecco, però diciamo che tra le nuove, insomma, le nuove, le rookie, lei è quella, secondo me, meno pronta, ecco, tra virgolette, ancora molto da lavorare.
Allora, vabbè, Ranna, così giusto random, giusto per dire qualcosa, ha uno striking della Madonna, visto il sì, primo sì. match di lei che era un three-way, da porca miseria, ma fate lottare solo lì, fatele fare solo cose a lei, era incredibile. Sayaka, prima facevano un paragone interessante in chat, che dicevano un clone di Rio. Allora, per quanto magari possa essere un po' forzata la cosa, sì, ma allora... quell'atteggiamento un po' così, diciamo, da Tokyo Joshi, ecco, mi viene da dire un po' da mondo sì. più teatrale rispetto a quello che è la Stardom, che è improntato un po' più sul hard hitting, sul combattimento, e penso proprio anche il look di Sayaka con questa gonna larga, questo costume, proprio come se fosse un costume scenico, teatrale, la discosta anche solo un po' da quella che è l'identità che hanno le sue colleghe all'interno di Stardom. In più c'è anche la cosa proprio del livello atletico, che purtroppo effettivamente aggiunge poi una differenza, in questo caso non in positivo. Se l'avere magari un look diverso, un'identità diversa, può essere una cosa che ti contraddistingue, purtroppo il suo livello non è una cosa che la distingue in positivo in questo momento.
Sì, ora però bisogna contare che è appena entrata comunque a far parte di Cosmic Angels, quindi oddio, dai, con insomma, direi maestre come Tam Nakano, Saori, eventualmente Natsupoi, dai, può crescere bene, comunque può crescere bene.
Assolutamente, assolutamente. E citavo la Tokyo Joshi poco fa, ci avventuriamo, iniziamo ad avventurarci un po' fuori dalla Stardom ed entriamo appunto in Tokyo Joshi Pro Wrestling, dove ho selezionato per voi dei nomi, due ve li ho messi in coppia per un ovvio motivo, che secondo me io ci sto sperando un po' dal 2022 per uno in particolare, 2023 già mi ha dato soddisfazioni, però potrebbero tutti iniziare a dare una ventata di cambiamento alla TJPW, ovvero Miyu Watanabe, Yuki Arai e poi lei Daisy Monkey, Arisu Endo e Suzume. Ora, in copertina vi ho messo Yuki Arai, fatto mettere a Michele di AW Italian, che saluto calorosamente, ci dà sempre una grandissima mano ogni settimana, fatto mettere Yuki Arai, che attualmente è campionessa, detentrice dell'International in Tokyo Joshi, però un nome che decisamente è pronto per il main event, non gli manca niente, secondo me, è Miyu Watanabe, che per quanto magari non ha raggiunto i traguardi di Mizuki, di Yuka Sakazaki, di Miyu Yamashita, vi assicuro però anche negli Stati Uniti lei ha ottenuto delle reazioni colossali, colossali, sia nello show della Tokyo Joshi, quello fatto proprio da loro negli Stati Uniti, che poi anche in altre occasioni, veramente ragazzi... anche il suo regno poi con il titolo International è stato molto buono, riesce in qualche modo ad adattarsi per via del suo personaggio, è presente un po' Castagnoli, no? Non so se sì, ti è capitato sì. qualcosa di Miyu Watanabe.
Sì, mi è capitato, sì.
Ecco, ce l'ha un po' quella cosa che sì, parte con il trick alla Castagnoli del fare lo swing, del far vedere no, la sua forza, che è una cosa
sì,
molto...
Tra l'altro... Se posso aggiungere, lo esegue anche molto bene, ecco, rispetto alle DC, francamente. no, vabbè,
tu ha suggerito all'altro le DC, strano, mi viene da dire perché, chissà perché.
vabbè, insomma.
Incredibile. E quindi appunto ha questo personaggio, diciamo, della ragazza che per quanto minuta può tirare fuori una forza notevole, sembra, ecco, adesso voglio dire, sembra uscita da un manga, veramente, lì, dato che oggi purtroppo è il giorno della scomparsa di Akira Toriyama, ecco, Miyu Watanabe sarebbe un personaggio perfetto per Dr. Slump e Arale.
Esatto, è vero.
Uscita da un racconto del genere. E quindi lei è la, la prima. Yuki Arai, Yuki Arai in realtà, oltre a essere una wrestler della Tokyo Joshi, è anche membra, scusate l'abitudine a parlare degli uomini, membra di un gruppo idol giapponese, e ha fatto poi il salto, così come sta capitando ultimamente anche a diverse altre personalità di quel mondo, nel mondo del wrestling. Decisamente, devo dire, un buon percorso finora. Ha iniziato gradualmente nel corso dello scorso anno ad affrontare qualche, sai, nomi storici che te li portano per tirare su un po' le ragazze, e quindi quando ti trovi davanti un Aja Kong, magari qualche personaggio di quel genere che legna pesantemente,
sono ammazzati.
Lì o fai lo step in più, no? Tiri fuori anche tu qualcosa, oppure soccombi proprio malamente.
Però e... ti dirò che comunque sono match anche utile alla fine, no? Per queste ragazze giovani, andare proprio contro cioè, personaggi proprio leggendari, no? Perché è chiaro che fino a che comunque tu vai contro, insomma, quali del tuo livello, ecco, diciamo così, quindi le rookie del tuo livello, alla fine non impari più. E se invece ti metti proprio... ti confronti con gente che ne sa, insomma, è lì che impari, è lì che impari.
No, assolutamente. E c'è un po' questa cosa, questa tendenza in Tokyo Joshi, diciamo, a portare appunto queste personalità come Aja Kong, come anche mi viene in mente Ryo Mizunami, che vanno appunto contro le ragazze, oppure magari fanno coppia. Diciamo adesso soprattutto Ryo Mizunami, è il caso di Ryo Mizunami che è in coppia con Yuki Aino, e, cioè sono delle buone occasioni un po', sì, per vivacizzare le dinamiche, anche fare magari dei test importanti per appunto giovani stelle un po' da tirare su. Mi era venuto un po' da inserire anche Moka Miyamoto nel banner, che secondo me sta facendo un buon percorso. Diciamo che è un po' altalenante la sua gestione, perché ogni volta sembra che sta lì per magari iniziare a fare qualcosa. Anche lei l'anno scorso ha avuto dei match interessanti anche con leggende del Joshi, però manca poi quella
spinta, lo step in
più. Esattamente, però lato performance comunque ci sta già dentro molto, secondo me. E allora, Marco, arrivo tra pochissimo alla tua domanda, recupero un attimo le cose che sono proprio sul tema, che dice Kizu, mamma mia che crescita Yuki Arai, ho seguito il suo percorso dall'inizio, in pratica ha avuto un glow up pazzesco, sì, e devo dire non me l'aspettavo, quantomeno che fosse così convincente anche da un punto di vista di narrativa, perché per esempio una cosa che mi piace molto è la preparazione del finale, di solito del suo match, dove deve arrivare alla vittoria, come prepara il calcio ad ascia che dà alla testa dell'avversaria. Di solito ci lavora molto, crea quella situazione dove l'avversaria è in ginocchio al centro del ring, di solito, in modo tale che lei poi carica e dà proprio il colpo secco. Esatto, asciaiata, esattamente. E, quindi proprio una crescita buona da un punto di vista atletico e appunto capacità di raccontare. Molto, molto bene. Ace va ad introdurre quello che è praticamente il duo di questo banner, perché dice Suzume sono già anni che è pronta, Riso invece nell'ultimo anno ha fatto un miglioramento molto importante. Assolutamente sì, e ho perso il conto di quante volte ve l'ho detto nel corso del 2023. Attenzione ad Riso Endo, perché sta andando bene, sta facendo bene, potrebbe fare qualcosa in più. E in realtà il suo team con Suzume secondo me è molto buono, quindi meglio in questo momento tenerle così che non lanciarle all'avventura in singolo, dove appunto secondo me una Miyu Watanabe già può avere una marcia in più rispetto a loro adesso. E tu di loro hai visto un po' qualcosa di Miyu, così come delle altre ragazze? Ah, no, di Miyu mi dicevi sì?
Di Miyu sì, qualcosina ho visto, direi qualche anno fa francamente ho visto qualcosina, e devo dire che comunque sì, la trovo interessante, devo essere onesto, non ho seguito ovviamente tutto il suo percorso, quindi non posso parlare eventualmente di appunto del percorso che lei ha fatto e via dicendo, però la trovo comunque una buona lottatrice, assolutamente sì. Gli altri tre francamente le conosco di nome, ma ho visto poco e nulla, quindi okay. non non saprei dirti, ecco, diciamo sì, così.
Non hai a fuoco.
No, infatti.
Va bene. Dice Suna che farà bene Wakano Uehara. E sì, anche lei...
Questa la conosco. Questa l'ho vista. Questa sì, è nel senso.
Ed è un po' fumosa anche la sua gestione, caro Kirito, perché anche lei, secondo me, è lì che ha migliorato sì. qualcosa, però non sanno come fare per spingerla, anche perché poi in Tokyo Joshi i titoli sono di meno rispetto alla Stardom.
Sì, e... quindi già si fatica magari in Stardom, tra virgolette, a trovare spazio, come dicevamo prima, esempio per Ruaka, tra virgolette, perché poi comunque se non punti al titolo, a uno dei due titoli massimi, in singolo hai poco da
i
fare.
Bacchi,
esatto, bacchi esatto. E qua in Tokyo Joshi, che poi appunto i titoli sono addirittura meno, siamo a punto di partenza, insomma.
È un pochino, sì, purtroppo sì, però... Giustamente, ci vai, il talento c'è, cioè ha il potenziale per fare bene. Io ho portato per questa puntata quelle che in qualche modo, proprio anche a livello di dimostrazione, qualcosina in più già l'hanno fatta vedere. Tra l'altro le Daisy Monkey, alleluia, con mia grande soddisfazione, hanno vinto il torneo che decreta le prossime sfidanti, il Futari Wamax Princess. Tra l'altro, se le avete viste nel sondaggio Telegram del meglio del mese, nell'elenco dei tag team, è perché ce le ho messe io e non le avete votate.
Ah, ecco.
Guardate la tua Josh, infami, maledetto.
Ecco,
se state recuperando invece
vergogna,
questa puntata, volete sentire tante altre cose bellissime, mi raccomando, venite a trovarci anche su Telegram, trovate il link in descrizione, sia che state guardando da YouTube, sia che state guardando, scusate, ascoltando su Spotify. Tra l'altro, sempre in descrizione, come ogni volta che noi abbiamo degli ospiti, trovate anche i link dell'ospite, quindi quelli di Kirito. Andatelo a trovare, fateli compagnia anche sul suo canale, venite su Telegram che c'è anche lui, quindi ci si diverte allegramente. Se vi piace appunto questa trasmissione e ci volete premiare anche con un like, fatelo nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, ci aiuta sempre in qualsiasi momento, dà davvero un input importante a
YouTube. Aggiungo anche che se ci volete anche premiare con, non so, se ci volete regalare ad esempio un viaggio in Giappone per andare a vedere appunto le Joshi, a noi va bene, noi non ci lamentiamo.
Quindi... Assolutamente. Sì, sì. Però quello dovreste pagarlo. Vogliamo, ecco, solo, no, costi legali, tracciabili.
Sì, allora, ecco,
con documenti.
No, ma noi comunque non facciamo domande. Io almeno io di domande non ne faccio,
Esatto. Però quello
lo sa tu, qualche... ma io di domande non ne faccio, quindi
in qualche modo dovreste pagarlo, in qualche modo. Un like è gratuito, un like e un commento sono gratuiti, quindi cioè...
Sì, però poi come lo pagano non mi interessa, francamente, il punto è quello.
No, per me possono anche vendere casa.
No, ma infatti.
Quelli sono fatti loro,
No, appunto.
E allora, dice Ace, in Tokyo Joshi ci metti tanto ad aumentare lo status, rimani rookie per tanto tempo. Ma in realtà no, non è che rimani rookie, non è vero, perché appunto Moka Miyamoto, non ve l'ho messa nel banner, ma di cose interessanti, ripeto, ne ha fatte. Manca quella direzione un po' più specifica verso un qualcosa. Tra l'altro, altra cosa diversa del mondo Tokyo Joshi rispetto a quello della Stardom sono le dinamiche di stable. Stardom sono molto presenti, già solo il fatto, per esempio, delle nuove ragazze che vanno da delle veterane come Mayu Watani, come Shuri, come Tam Nakano, e gli chiedono: posso entrare nel tuo gruppo? Posso crescere con te? Tokyo Joshi non c'è molto questa cosa. Ci sono dei tag team magari molto uniti, per esempio quando c'era Yuka Sakazaki c'era il team delle Magical Sugar Rabbits, che era fenomenale, era fantastico, ma non c'è un gruppo, due gruppi, un qualcosa, no? È un po' più organico, questa cosa manca. E ecco, appunto, non ci sono delle vere stable, ci sono più dei tag team. Ecco, si potrebbe dire che Tokyo Joshi magari con i tag team riesce a lavorare meglio, Stardom invece costruisce la dinamica un po' di gruppo perché ha più ragazze comunque nel roster da gestire, è normale. Tra l'altro, ecco, Ikari Noah, che speriamo torni presto, sì, perché comunque il team delle Free Wi-Fi stava facendo molto bene, lei è Naoka Kuta, quindi cioè, non è che siccome non arrivano al main event, non arrivano al titolo principale o quello secondario, allora sono nelle retrovie, gli serve una direzione, tutto, tutto qua. E quindi vedremo un po'. Una cosa che sono molto sicuro piace a chi segue il nostro progetto è lo sguazzare un po' nei settori, diciamo, meno navigati, meno, meno praticati. Noi poi, tra l'altro, abbiamo portato avanti finché è stato possibile un progetto dedicato proprio al mondo del wrestling indipendente, che c'è anche un po' in Giappone qualcosa di indie. E quindi l'ultima sezione di questo contenuto è quella non solo della Sendai Girls, ma anche quella dedicata alle freelancer. E in rappresentanza della Sendai, cioè un nome che, perdonatemelo, cioè lo so che non è esattamente proprio l'ultima arrivata,
per niente,
a 30 anni e via dicendo, però è l'unica che conosco davvero un po' meglio di Sendai e quindi non riuscivo a pensare ad altri nomi, però Chiro Hashimoto, decisamente un nome molto interessante, davvero una futura non stella ma proprio superstar del, del mondo Joshi, in questo momento in coppia insieme a Yu, però comunque come già detto apparirà anche in Stardom insieme a Sari, è apparsa in comunque in varie occasioni per degli scontri uno contro uno, decisamente molto molto valida. Vedo che in chat già si sta iniziando un po' a rumoreggiare, quindi ti cedo la parola mentre io vedo i birbanti cosa dicono.
Sì, Chiro Hashimoto, davvero tanta roba. Quando è arrivata in Stardom, esempio l'anno scorso, io me la ricordo aver affrontato Mirai, proprio Shuri, anche i Mecha, prima che i Mecha si ritirava.
Vero.
Tanta roba, addirittura con Mirai. Mirai, francamente, io non l'avevo mai vista così demolita. Assolutamente Mirai, quando comunque lotta nei suoi match, e lei magari che, insomma, tutto sommato mette la grinta e la forza, no, contro le avversarie. Invece contro Chiro Hashimoto ha davvero fatto, direi, poco e nulla. Cioè, Chiro Hashimoto è in carro armato, voglio dire, cioè, l'ha presa, la buttava in giro nel ring.
Dicono anche in chat, dice Kizzo, la schiaccia sassi.
Esatto, esatto. No, basta. Però è, cioè, sul ring da vedere è bellissimo, francamente, devo dire la verità, è bellissimo da vedere sul ring. Infatti io sono contentissimo che domani comunque lei torna comunque in Stardom, sono contento, devo dire la verità, perché io davvero sono rimasto impressionato, davvero. Poi, perché poi la vedi anche... anche abbastanza corpulenta, tra virgolette, però comunque agile, comunque nel ring, e alla fine, cioè, è davvero, davvero, davvero brava. Allora, stessa cosa no, vale per Yu, stessa cosa vale per Yu.
Decisamente.
Stessa cosa vale per Yu. Anche lei, vabbè, quando Yu non c'è, con le virgolette parlando, per l'amor di Dio, però...
No, tanto però il suo tag partner, quindi esatto, le hanno messe bene in coppia, ha avuto decisamente...
Assolutamente, anche Yu quando appunto, addirittura Yu era arrivata in Stardom, addirittura a vincere i turni di coppia insieme a Nanae, e anche lì ha dimostrato tanta roba, davvero, davvero tanta roba, Chiro, non c'è da dire.
Decisamente sì. Chiro Hashimoto, che tra l'altro, cioè comunque sì che... e ai 30 anni e poco più, non si dice l'età di una donna, ecco. Prima l'abbiamo detto giusto perché ragazzine va bene, però l'età
sì,
di una
perché
donna...
loro sono ragazzine, ecco,
esatto. E quindi noi vecchiacci che iniziamo ad essere già vecchiacci rispetto a loro, decisamente sì, madonna mia, quasi il doppio degli anni di alcune di loro, maledizione,
posso concordare.
Però Chiro Hashimoto alla fine anche lei ha gli stessi anni di carriera di Starlight Kid, cioè la differenza fra le due è che Kid ha iniziato veramente
piccola. Piccina.
Quindi alla fine, diciamo, non ha una grossissima propria esperienza pregressa, semplicemente è adesso che sta venendo fuori un po' di più grazie alla Sendai, la sponda poi con Stardom, le apparizioni comunque in varie sigle comunque affermate del mondo del puro reso, ma non solo Joshi, anche proprio mondo maschile, la GLIT, la All Japan Pro Wrestling, sta girando, si sta facendo decisamente
molto. Scusa se ti interrompo, è molto bello ad esempio anche il match fatto l'anno scorso a luglio, se non mi sbaglio, sì, o luglio o giugno, non mi ricordo ora il mese, contro Natsupoi, quando Natsupoi scese in... bello, bello davvero anche quello, Sì, se non erro a luglio, mi sembra, però non
sì, sì, a luglio che l'hanno caricato un fottio di tempo dopo, maledizione alla Sendai.
Bello, però...
Bradley Universe, se non carica gli show con criterio, mettiamolo con criterio.
Con criterio, sì. Beh, anche quello bello, quindi, no, Hiroshimoto è tanta roba davvero.
Assolutamente. Tra l'altro, questa domenica che viene, ovvero aiuto, io con il nome precedente, giustamente il 10, perché oggi è venerdì è 8. Il 10, sbarca, debutta, diciamo, ufficialmente la Michinoku Pro Wrestling sul Wrestling Universe. Quindi, se avete l'abbonamento al network, ci sarà già proprio effettivamente il primo show di questa nuova sigla che arriva sul. Sulla piattaforma di Cyber Agent. Poi vedremo la Zero One e Sendai quando verranno inseriti i primi show, però decisamente il calendario si sta già allargando di eventi a disposizione e sarà molto interessante. Detto questo, poi per quanto riguarda mondo freelancer, ho fatto alcune selezioni, non vi ho messo Rina Yamashita, perdonatemi, perché non è esattamente... l'ultima della classe, mettiamola così, è una di quelle che per quanto freelancer comunque ha fatto decisamente quello step di fama, di costanza, di performance di un certo livello, e ve lo posso dire perché avendola vista anche in Italia contro un wrestler italiano molto bravo come Aaron Sky, e vedendo in generale anche a livello di ritmo lei come riusciva a reggere, e ragazzi a un certo punto un suplex micidiale che è stato eseguito sulle scalette per entrare nel ring, cioè Rina Yamashita è già tutt'altra classe. Però vi ho selezionato Veni, che anche lei l'ho vista dal vivo più volte, e vi posso dire comunque il grande valore non solo da un punto di vista di performance, ma anche proprio di personaggio, che per una ragazza comunque che ha 25 anni, diciamo, un percorso particolare nonostante di anni di carriera ne stia iniziando già ad accumulare un po', lotta diciamo sostanzialmente dal 2015, però ha raggiunto davvero un livello notevole nell'unire le due cose, appunto la gimmick e poi la lotta, che è l'aspetto un po' più ricercato anche per quanto riguarda le ragazze giapponesi. Tra l'altro penso che su YouTube ci sia qualcuno dei suoi match in SIJ Wrestling, che è disponibile gratuitamente, quindi se la volete vedere in azione in Italia andate, recuperate, guardate, e vedrete che anche un pubblico italiano riesce a coinvolgerlo davvero molto molto bene. Al momento sta girando, non andrà negli Stati Uniti per un bel po', non vi sto a dire perché, questioni di qui pro quo, problematiche, però comunque sta girando molto nel mondo giapponese, diciamo nelle varie federazioni, tra virgolette, minori in Giappone, ergo, comunque se vi piace scavare, magari prima o poi potreste trovare qualcosa e vederla in azione. Miyuki Takase, non so esattamente da quanto sia in giro, però porca miseria ragazzi, io l'ho scoperta l'anno scorso, letteralmente cuoricioni negli occhi, anche lei fa un po' sponda in varie sigle, io l'ho vista anche per esempio in Noah, ha preso parte al format di Monday Magic, davvero un talento incredibile. Ottimo striking, sella bene, precisa, cioè, provate a cercare qualcosa, vi consiglio, davvero davvero interessante. Poi ripeto, non ha una casa fissa, forse la Marvelous se non sbaglio, ma potrei anche errare. Allora dice Kizu Miyuki ha debuttato nel 2017,
ok.
Aggiunge se viene dall'IWG, okay. Mm-hmm. IWG che è un'altra fucina di talenti decisamente molto interessante, mm-hmm. e che già ne ha regalati diversi di nomi che oggi sono delle star molto affermate comunque già in Giappone, Natsupoi e Saoriano mi verrebbe da dirne, due randomici che sono passati un po' da quelle parti. E quindi sì. E tra l'altro, sempre in ambiti di formazione, c'è Mio Momono, scoperta anche lei appunto con la West Coast, che dire, io non so in Marvelous quale sia la ricetta, cosa le danno da mangiare, però giustamente dice Ace in chat, fenomenale, perché sì, ha proprio fighting spirit ad alti livelli, uno striking, comunque un livello di hard hitting molto buono, che dice... La ragazza non lotta da tantissimo, sostanzialmente, quindi riuscire a sfoderarlo anche tra l'altro contro, oddio, contro chi era, aiuto, se non sbaglio Sandra Moon, una lottatrice che gira nelle Indie americane, che rispetto a lei è un po' più robusta, diciamo, giusto qualche centimetro in più, eppure riusciva a essere convincente anche contro magari, no, atlete più robuste, quindi anche qui, se volete provare un po' ad avventurarvi nel sottobosco indie per quanto riguarda chiave giapponese, potrete scoprire davvero nomi interessanti. Vorrei parlare anche di Nagisa Nozaki e in generale un po' altri nomi che ho visto in azione negli ultimi tempi, fra Noah, IWG e via dicendo. Purtroppo ho potuto vedere molto poco, ho potuto ricercare molto poco, quindi avrei giusto un paio di match su cui basarmi. Spero magari in futuro di parlarvi anche di ulteriormente nomi nuovi. Tu oltre Ciro hai recuperato qualcosa di altre ragazze, diciamo un po' sottobosco, meno mainstream?
Direi di no, francamente, direi di no. No, anch'io sono abbastanza sprovvisto, ecco, tra virgolette, di... non mi sono oltre alla Stardom, francamente, non mi sono ancora sì, poi vabbè, Ciro Hashimoto, che da una parte l'ho conosciuta grazie alla Stardom, ecco, tra virgolette, quando proprio appunto è arrivata a lottare eventualmente appunto, come dicevamo prima, con Mirai, Shuri e vi dicendo, e sono nomi che conosco, come ad esempio Veni, sono nomi che conosco, però non ho mai approfondito più di tanto, ecco, magari qualche highlights giusto di sfuggita, ma nulla di più.
Ok. Anche tu, ovviamente, quest'anno è un anno buono, questo 2024 è l'anno del drago, cambiamenti,
situazioni. Sì, sì.
Dai, Kirito,
in
dai.
Effetti sì, in effetti sì, è il tempo che manca, quello appunto.
È vero,
manca il tempo.
Stare davvero... Perché tra l'altro, ecco, stiamo parlando di wrestling femminile, le ragazze che guardiamo wrestling femminile, io ho due show di Stardom arretrati, non ho idea di quando li recupererò, e domani inizia il Cinderella, che lo caricherà la prossima, ma nel frattempo c'è la New Japan Cup.
Yeah! Sì, esatto. Esatto, no, è quello il problema. Sì, poi tra l'altro adesso domani inizia Cinderella, come dicevi tu, bisognerà stare attentissimi agli spoiler, dovremmo... sì, perché poi ovviamente la Stardom caricherà l'evento la prossima settimana, martedì, mercoledì. Noi quindi da domani in poi dobbiamo stare attenti appunto agli spoiler e tutto il resto. Ma noi fan della Stardom ormai ci siamo abituati, dai.
Maledizione. Maledizione. Va bene. E allora, nel frattempo, Is dalla chat ci consiglia anche Haruko Mesaki, così come anche Tomoka Inaba. Sì, sono
tanta roba.
Tomoka Inaba l'ho vista l'anno scorso, se non sbaglio, proprio in Stardom, ma poi è sparita totalmente, non l'ho più vista.
Anche la sorella, aggiungo io, anche la sorella.
Ah, ecco.
Non è male per niente.
Blood, comunque apparivano a New Blood.
Apparivano a New Blood, poi sono sparite. No, allora, Azusa, che è la sorella, è apparsa di recente, francamente. Esatto, è apparsa di recente. No, Tomoka però è un po' che non si vede, francamente, devo dire la verità. È vero che il format New Blood, francamente, è da un qualche mese che non se ne parla più. E sinceramente non
sordina, diciamo,
l'ultimo New Blood, è l'ultimo New Blood che hanno fatto, l'hanno fatto proprio il 25 di dicembre ovviamente dello scorso anno, poi non se ne è saputo più nulla e non so francamente se tornerà ancora a sto format, anche perché ora, come abbiamo visto di recente, i titoli ad esempio di New Blood, no, quelli tag, sono stati difesi comunque negli show, in altri show. Quelli lì, fino a quando c'era New Blood, li difendevano proprio New Blood, e invece ora, come anche il Future, però ora invece vengono difesi proprio anche nei pay-per-view e via dicendo, o comunque anche nelle show settimanali, Dunque, non lo so che francamente abbia, che fine abbia fatto il format di New Blood. Però sì, comunque anche Tomoko, cioè anche le sorelle in Ava comunque sono tanta roba. E pure Haruka, che tra l'altro in Stardom era arrivata con la gimmick di Karma, non so se ve la ricordate, sì, quando lei...
La coppia che ha vinto le cinture con, sì, Kid.
Con Starlight Kid, esatto. Ed era simpaticissima quando parlava al microfono, che aveva tutta la voce robotizzata, la voce tipo da demone, non so che cos'era. Comunque sì, no, sono... Avete fatto bene in chat a ricordarle, perché comunque meritano anche loro.
Sì, 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 sì. E allora... Ah, dice Isso, sono ancora in Just About, attenzione, la tana delle tigri di Taka Michinoku, praticamente, dove escono le macchine, sì, da guerra, probabilmente, da lì.
Sì, sì, loro sono sotto controllo con la Just About, come diceva appunto Ace. Il problema è che in Stardom non sono più apparse, o meglio... sì, Tomoka pure in Tsukuban, è vero, sì, ha ragione, sì. Se non erro si chiama Stray Cat, se non erro, qualcosa del genere. Alla gimmick, sì, se non erro c'è il nome, c'è il rename.
Sì, perché la Tsukuban ha questo trick che, ecco, cambia tutto.
Sì, sì, c'hanno il rename, esatto. E se non mi sbaglio si chiama
Stray Cat. Boris, ma va bene,
se non me si chiama Stray Cat. E il problema è che comunque sì, non l'abbiamo più visto in Stardom, quello sì. Peccato. Tra l'altro Tomoka fa anche parte come regola delle Gozai.
È vero, è che io l'avevo visto proprio con Gozai le prime volte.
Sì, 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 proprio parte delle Gozai, insomma, l'avevano presa, ecco, Treciuri proprio l'aveva inserita, ecco, l'aveva proprio inserita dentro nella stable, però poi vabbè, è scomparsa. Credo che nelle Gozai c'è dentro un po' di tutto, perché c'è dentro anche... anche come si chiamava, Scandinavian Hurricane,
sì, Alisink,
Alisink
è una fighter passata poi al wrestling, sì? Che ha lottato in WXW e varie sigle qui in Europa, l'hanno portata in Stardom, l'hanno messa in Gozai, è sparita.
Sì, peccato che sì, in Stardom ha fatto un mese, l'hanno messa, come dici tu, l'hanno messa in Gozai e se n'è andata. Allora io mi chiedo cosa l'avete messo in Gozai a fare, comunque, che intanto alla fine questa è stata su un mese e poi è andata via. Vabbè.
Vabbè, questo è quanto. E quindi, signori, diciamo che vi abbiamo fornito quanti più spunti su quello che potrebbe essere il futuro in varie federazioni con wrestling femminile e magari un cambio generazionale o anche solo semplicemente un variare le dinamiche che ci sono, con la speranza che ovviamente, no, oltre ad essere stati una buona compagnia, in qualche modo vi abbiamo stimolato a seguire sempre di più il mondo del wrestling femminile giapponese. Se magari seguivate già la Stardom o la Tokyo Joshi, magari iniziate a seguire l'una e l'altra, magari guardate qualcosa di Sendai, fate come me e provate a seguire più IWG nel corso di questo 2024, perché non ve ne ho parlato solamente per questo motivo, ho guardato troppo poco e sarei ingiusto comunque nei confronti delle ragazze nel valutare sommariamente il loro lavoro, per quanto un paio di nomi li ho adocchiati e sono decisamente interessanti. Stardom, facciamo qualcosa. Tokyo Joshi, facciamo qualcosa.
Ecco, infatti.
No, però davvero il progetto di IWG, che sta per Act Press Girls, è stato fondato da Keiji Sakaguchi, più o meno, se non sbaglio, una quindicina di anni fa forse, ma davvero tanta roba, si concentra proprio sulla formazione a tutti, sì, i livelli, ed è il motivo per cui secondo me poi appunto diverse ragazze o in Tokyo Joshi o comunque poi addirittura fino alla Stardom si sono dimostrate molto valide, perché lo diceva proprio Akira Yasukawa: noi siamo attrici professioniste, noi siamo atlete, siamo proprio anche attrici professioniste formate a tutto tondo, si vede per certi versi quando c'è quella formazione completa, si vede, a differenza magari di varie ragazze che vedo anche in Stardom che hanno, sì, un talento soprattutto nel menar le mani, diciamo, per dirla proprio alla cruda, cattiva.
Sì, però come dicevi tu, anche il personaggio è importante, comunque alla fine è importante, ovviamente è molto importante il ring, però è importante anche comunque avere un personaggio e anche saper, come dire, farsi valorizzare, no? E quindi anche farsi conoscere dal pubblico per un qualcosa, no, tra virgolette. Ad esempio, uno che si avvicina magari per la prima volta, ecco, non so, alla Stardom, faccio un esempio, no? Tu ti ricordi di Utami perché è quella che esce con la rosa, tanto per far capire. Quindi è giusto avere anche il personaggio che comunque ti rappresenta, secondo me.
Esatto, esatto.
E quindi, insomma, bisogna essere un po', insomma, bravi in tutto, ecco, mettiamola così, dai.
Esattamente, esattamente. E allora, Jace, la WG attuale è un po' diversa, ma sempre interessante. Sì, io per quel poco che ho visto, cioè conosco quella di oggi. Poi in realtà sul passato mi sono documentato, ho letto giusto qualche articolo, che ovviamente poi non vale come conoscenza se non si inizia a guardare poi effettivamente il prodotto. Però appunto, vedendo i vari nomi che sono passati di lì, cioè quello che hanno fatto proprio come lavoro di formazione, decisamente buono comunque già per questa prima decade e poco più comunque di attività. Vedremo se appunto riusciremo a seguire ulteriormente magari altri prodotti. Intanto davvero un grazie di cuore a chiunque ci ha accompagnato anche in questa nuova trasmissione dal vivo. Come già detto, se state recuperando e ci volete premiare con un like, fatelo, ma diteci anche cosa ne pensate, un po' chi sono le ragazze, le vostre preferite del mondo del wrestling femminile giapponese. Ovviamente noi vogliamo saperlo, anche se ce lo dite, cioè se state su Spotify, state ascoltando il podcast e ce lo volete dire in qualche modo, provate a scorrere nella home della puntata, troverete magari dei sondaggi o comunque sia dei box dove potete dire le vostre opinioni. Quindi, che sia su YouTube o in formato podcast, mi raccomando, provate a interagire con noi e veniteci a trovare su Telegram. E Kirito, che dire se non grazie mille, come sempre molto divertente, ma anche molto preciso comunque nelle tue osservazioni.
Grazie a te, davvero, è sempre un piacere avere l'opportunità di essere qua con te ed essere ospite appunto del canale YouTube di Wrestling Unico Amore. È davvero un piacere e un onore, grazie mille, davvero.
Grazie mille a te. La prossima opportunità a questo punto, quando allarghiamo un po' il radar del Josh, mi sembra doveroso.
Assolutamente.
Bene, 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 per questo episodio del Fighting Spirit Podcast è tutto, ci vediamo come sempre a una prossima puntata. Ciao a tutti.
Sayonara.